Riniziamo questa bellissima intervista con la signora Bruna, che ora ci fa una breve introduzione su chi è e la sua vita.
Allora, io mi chiamo Bruna Grimigiano, sono nata a Valvasone, in provincia di Udine, nel lontano 1933. Adesso veramente Valvasone è provincia di Pordenone. Nient'altro? Cosa dovrei dire?
Prima era provincia di Udine, adesso di Pordenone. Cosa si ricorda del suo paese?
Che domanda. Che domanda impegnativa. Di quando era piccola?
Sì.
Di quando ero piccola mi ricordo quando tutto... Quello che è stata l'infanzia, l'adolescenza, come si poteva vivere in paese. Io ero una delle ultime di una famiglia numerosa, direi. Siete fratelli e i miei genitori si erano sfogati con quelli più vecchi, per cui ero un po' fuori controllo e godevo pertanto di una libertà totale. Questo senso di libertà rispetto al contesto sociale era, e poi tutti conoscevano tutti. Io intendo che crescere in un paese sia molto più istruttivo dal punto di vista sociale che crescere in una città. Difatti io poi ho cresciuto i miei figli in città e ho sentito la mancanza per loro di avere esperienze complesse, cioè paese c'era il prete, tutte le autorità, il veterinario, eccetera, c'era l'ubriacone, c'era il matto, e quando io poi sono diventata grande avevo queste icone a cui ho potuto fare riferimento e che trovo che un bambino che cresce in città non può avere.
Quindi famiglia numerosa, i genitori cosa facevano?
Mio padre faceva il commerciante di granaglie, mia madre faceva la madre anche a pieno tempo. E io ho goduto proprio di una, anche nei confronti dei... Quello che era più pesante erano i fratelli maggiori, che mentre i miei genitori erano un po' spompati forse, e i fratelli invece avevano molto da ridire. E questo mi è pesato, ma io non bastava sottrarsi a dire tu chi sei, non sei mio padre né mia madre. Però ecco, questo era un grande vantaggio.
E lei era la minore?
Era penultima di questa cosa qui e niente.
La penultima.
Mi è andata bene.
Le scuole?
Scuole elementari, ecco, questa forse è una cosa interessante. Dunque, le scuole elementari fatte sotto l'insegna di una maestra che era anche la mia santola, la quale andava a dire a mia madre tutte le cose che non andavano bene. Io me la ricorderò in vita perché era una che usava la bacchetta e pretendeva di dare giù le bacchettate nelle mani dei bambini e io mi rifiutavo di mettere le mani a disposizione. E allora questa era grande insubordinazione, ma io le mani non gliele ho mai date. Questa era la cosa, questa è la cosa che mi ricordo di più delle elementari, questo conflitto di poteri rispetto all'ambito anche familiare. L'altro invece poi c'erano, ho fatto le medie. Le medie
riuscite anche a fare le medie?
Sì, le medie era una cosa stranissima, tutte le donne della famiglia, eravamo tre, venivano mandate in collegio a Udine, al... Ostrega, non me lo ricordo, vabbè, non è importante.
Le medie invece...
E se andavano bene a scuola andavano bene, se non andavano bene vuol dire che ne facevano altre cose, infatti la più grande era bravissima in casa, ricamava, eccetera, la seconda un po' ribelle anche lei, non ha funzionato. Io sono andata il primo anno alle scuole pauline, erano le scuole pauline. L'anno successivo è successo che il marito della mia sorella più vecchia, che si chiamava Rocco, era un calabrese venuto come militare al nord, si erano sposati, avevano fatto dei figli e lui aveva una laurea in economia e quella volta al seguito di un modo di sentire che c'era nella zona perché mandare i ragazzi in città quanto si vuole, avevano creato la prima scuola media di Valvasone. E allora io sono andata a fare le scuole medie a Valvasone, dove peraltro c'è un fatto che poi ha fatto storia, che è quello che in seconda media insegnava Pierpaolo Pasolini, ed era contemporanea alla cosa, io avevo il maestro Vacher, il professor Vacher, quelli di seconda erano con, anzi io che ero in seconda ero con Vacher, quelli di prima erano con Pasolini. E di Pasolini ho memorie contrastantissime naturalmente, perché lui a Valvasone non se ne parla poco, io poi l'ho ritrovato in una biografia francese questo fatto. Lui aveva sperimentato quello che lui a noi presentava come la scuola attiva. Una parte di questo enorme edificio solignano che faceva parte delle scuole era completamente sventrato dai bombardamenti, eccetera, per cui non c'erano vetri, non c'era. Però c'erano grandi spazi. Allora, nella stagione quando funzionava, primavera, estate, eccetera, si faceva la famosa scuola attiva. E ci sono le cose che io ho realizzato dopo l'importanza che avevano, per esempio lui portava dei colori a scuola e i muri, siccome erano di tutti e di nessuno, venivano dipinti su schemi che lui disegnava su piccoli, come dire, faceva delle cose che poi ho realizzato essere Gauguin. Posteriormente, da quella volta sapevo neanche chi era, e lì andavamo a dipingere. Poi faceva una cosa molto interessante, che era quella di, siccome non c'erano soldi per vedere film, eccetera, lui aveva una grande simpatia per il cinema, però Pierpaolo era un nobody quella volta, insomma era un ragazzo che non aveva finito l'università e per guadagnare andava a fare il professore lì. E veniva da Casarsa ed era una persona con una grande personalità, soltanto che come sempre poi mi è ricapitato nella vita, quando hai occasione di incontrare, sei giovane, personalità eccellenti, scopri che non sono la norma, ma lo scopri solo dopo, al momento in cui lo vivi ti pare che sia normale che sia così. Su Pierpaolo un paio di cose che forse vale la pena di dire, una è appunto questa scuola attiva dove lui compensava la mancanza di mezzi tecnici, tipo possibilità di proiettare un film, eccetera, e segnalando a tutti i ragazzi dove si sarebbero proiettati nei paesi vicini un film o un altro, eccetera. E ci cercava di indirizzarci. Ricordo una cosa che mi ha molto colpito a suo tempo. Io ero un po' impunita, evidentemente. Mi ricordo che c'era un momento, lui aveva già manifestato questa sua enorme simpatia per per Totò, che era uno dei suoi miti allora, poi ci ha lavorato però, e spingeva noi ad andare a tingere a questa forma di... A Totò veramente non mi è piaciuto, non oso dirlo, ma neanche dopo, non sono mai riuscita a... Ma quella volta non avevo modo per articolare le mie adesioni o non adesioni. Mi ricordo che mentre lui cercava di avere conferma dell'azione di proselitismo per Totò che voleva mettere in atto, io mi sono alzata, ho alzato la mano che dico: io non sono andata a vedere Totò. E sono, no, ah no, mi ha detto, no, non sono andata a vederlo, lui aveva capito che proprio mi doveva bastonare. Dico, sono andata a vedere com'era verde la mia valle e ho pianto tanto. taciuto un tempo necessario, poi ha detto: ma sai, non mi sorprende da te una cosa così, stop, non vi dico quanto questa cosa vi è poi tornata in mente nel proseguo, tanto per dire che il personaggio era un personaggio molto duro, molto coso, assolutamente affascinante, però anche difficile se si vuole. Oggi al giorno d'oggi non sarebbe concepibile un modo di educare di questo genere. Non gliene ho voluta quella volta. No, per raccontare questa storia mi sono voluti 20 anni, perché me la sono leccata per conto mio. Prima perché era una cosa personale mia, poi perché più diventava grande, più io diventavo piccola, evidentemente. Vabbè, l'altra cosa interessante è invece, non mi riguarda personalmente se non di sfuggita, e ti dicevo è comparsa in pochissime biografie di Pierpaolo, ed era, lui fu invitato, ti dicevo che questa scuola media era stata fondata da questo mio cognato, e che faceva
un po'
Rocco Papa, e ci chiamava e faceva un po' da preside, da cose così come succedeva nel primo dopoguerra, che era un po' tutto sui generis. E in occasione del 4 novembre c'è stata una cerimonia in onore dei caduti delle guerre precedenti, quindi era tradizione che tutta la scolaresca fosse accompagnata. Ci sono anche delle fotografie di questa cosa. Non ce l'ho io, bisognerebbe trovarlo, è stata pubblicata. E c'erano queste scolaresche che sono andavano, c'erano tutta la cittadinanza, c'era quello con le cruce, il gagliardetto, non so se si dice gagliardetto, quel coso del coso, e lui di fronte a una popolazione di questo genere, per la prima volta, e lasciando tutti assolutamente allibiti, disse che una guerra, povera gente che è andata a combattere una guerra non sua per degli interessi non suoi, insomma. Questo ha lasciato di gelo tutta questa, non so, non c'era più niente da dire. Vai a una cerimonia così in cui ti aspetti un bla bla bla, ma un bla bla bla, e invece c'era l'introduzione di questa idea che la guerra era stata fatta contro i tuoi interessi e tu l'avevi persa, eri morto, eri lì davanti ai caduti, era devastante come cosa. Dopo questa cosa, tutti i maggiorenti, che erano, io mi ricordo vagamente, mio cognato, alcuni fratelli che insegnavano, eccetera, avevamo un pranzo a casa mia. E io mi ricordo quel pranzo, che era in una stanza molto semplice con mia madre, le donne, è stato
come
di un
gelo. Come si
chiamava
sua mamma?
Mia mamma si chiamava Maria Gri, ed era una donna molto molto semplice, che ho amato, come si chiama la mamma, forse anche un po' di più, se lo meritava. Comunque è stata a posteriori, anche lì come al solito, devo dire che quel mi ero allibita nella mia mente, ero piccola, avrò avuto 11-12 anni, nella mia mente lì c'era il gota del potere locale e c'era questo professorino, eccetera. Ed era chiaro che era successo qualcosa di terribile, perché non c'era niente di cui discutere, perché era stato detto una cosa talmente lontana. E me lo ricordo come una delle cose più glaciali di questo mondo, e anche un senso poi di ammirazione per questa persona, che vabbè, lui poi ha dimostrato di essere ben più forte di questo. Però per me era eccezionale che un giovane, attraverso le sue idee, riuscisse a tenere il punto di fronte a tutti quelli che per me avevano potere, eccetera. Queste sono due cose più salienti di questa esperienza. Poi alla fine la scuola media l'ho finita.
Fino alla?
Allora, certo, Lelia. Poi sono successe un paio di cose, una sorella è andata a vivere a Treviso, ti presente che erano tempi in cui non c'erano case, non c'erano trasporti, non c'era... Italia dopo guerra. Italia dopo guerra era...
Il primo dopo guerra.
Era, oddio, non mi ricordo, 40... Prima gli anni 50, sì. Adesso non faccio fatica.
Fino a 11 anni ha fatto le scuole medie, quindi calcola fino al 44.
Esatto,
fino al 47.
Sei in quella zona.
Era già scoppiata la seconda guerra mondiale, quando lei era alle medie.
Beh certo.
Quindi era
anzi, la seconda media era finita la seconda guerra mondiale. Ed erano i primi tentativi di riorganizzazione della società, facciamo la scuola, facciamo le cose, eccetera. Dopodiché sono altri 2 anni, senza infamia, senza lode, io non sono una brava, ho sempre pensato, e questo ha avuto conseguenze nel modo di proseguire la mia vita. E ho sempre pensato che la scuola sia tarata sul 60, 70, 80% della popolazione. Quello che cade fuori o sono i soliti disadattati, eccetera, o sono altri, ma di cui non ci si può statisticamente occupare perché è troppo impegnativo, non rende, eccetera. Tuttora questo è un problema per l'insegnamento e questa è una cosa che mi colpisce. D'altro canto non è che io sia un'esperta che ho soluzioni, ho solo i problemi naturalmente. Mia sorella è andata a vivere a Treviso, il famoso Rocco Papa è andato a lavorare a Treviso con
mia sorella
Nida.
Nida.
Si chiamava Nida
ed era
Nida Gri. È stata, mi ha fatto da mamma, era quella, le mie 2 sorelle mi trattavano come una bambolina, mi facevano vestiti, è passata la storia quando mi fecero la cosa di Pierrot, che mi fu fatto quasi cucito davanti a una sfinge con me in piedi e loro che cucivano, alla fine si accorsero che ero addormentata in piedi. Tanto per dire, comunque era una cosa piacevole, eccetera, io non mi lamentavo, per cui purché si parlasse di me andava bene. A Treviso lui si è spostato perché è andato a lavorare, aveva vinto un concorso in provincia ed era più facile vivere lì e andare a frequentare la ragioneria. E lì ho fatto ragioneria. Ecco, questo è stato un po' l'iter di tutta la cosa. Dopodiché purtroppo c'è stato un grande, questo signore è morto, questo mio cognato è morto, mia sorella è rimasta vedova con 3 figlie, dicendo che per la sintetizzare la situazione la più grande non andava a scuola, la più piccola non camminava. Tanto per dire qual era la situazione, mia sorella non aveva né arte né parte, sapeva ricamare benissimo, sapeva tenere tutti i cassetti delle case, delle cose, incredibile, sapeva cucire e ha dovuto utilizzare queste risorse che lei aveva, ma non lo so, per ognuno dei miei fratelli o sorelle c'è una storia, questa mi è particolarmente cara perché lei con molta disinvoltura e anche molto coraggio, essendo abbastanza trattata bene a casa nostra, compatibilmente con la famiglia, compatibilmente con quello che le parole che io dico volevano dire, non andare a giocare a tennis col gruppo che faceva il tennis, niente da che vedere con quello che uno può immaginare oggi andare a giocare, oppure andavano a fare delle gite a Trieste in bicicletta con fotografie, c'ha le shorts corti così, mi dispiace questo di non avere, ce l'ho però, posso recuperarlo, eventualmente questo ve lo faccio avere. E questa persona ha detto, vabbè, andata a cercare su un posto, quello che ha trovato è un posto di bidella vicino casa, e siccome lei aveva 3 figlie da tirar su, ha saputo proprio rimboccarsi le maniche. Io sono rimasta lì fino a che avevo finito di fare la scuola e poi Poi, prima, c'è un fatto determinante. Io ho avuto l'abilità a 13 anni e mezzo, abilità, ingenuità, eccetera, di innamorarmi follemente di quello che a distanza di 60 più anni ancora mio marito, e che si chiama Vincenzo Miggiano, appunto, e che a un certo punto era andato a finirla a Roma per fare la storia di Vincenzo, è tutta sua e varrebbe un libro. Io ho sempre detto che bisognerebbe che scrivesse un libro, con fronte al quale il libro Cuore, che non so se tu conosci, è proprio una barzelletta. Guarda, comunque, detto questo, è andato a Roma a fare medicina, ha fatto anni di ingegneria a Padova, poi si è ammalato, è uscito dal sanatorio, è finito a fare medicina e non più ingegneria, e questo andava a Roma, siccome andava a Roma, lì io mi sono trovata con una vocazione enorme per la Croce Rossina, mi pareva chiaro.
Ma lui era di dove?
Lui era di Casale, è di Casals, però figlio di una friulana e di un pugliese, e lei era, incredibile, e lei era una delle ragazzine che è andata a finire a sud a seguito della rotta di Caporetto. Nella rotta di Caporetto sua madre l'ha persa e lei è stata salvata, recuperata, credo in un po', non so se bene, credo il Piave, dove stava per andare a finirla dentro, da un soldato. Era disperata questa donna e gli aveva questa bambina, e quello gli ha detto: ma sai, vai giù a Foggia, che ci sono queste vecchie persone che avrebbero tanto piacere. Aveva dei suoi conoscenti, ha affidato a gente di Foggia questa bambina e gli ha dato questo riferimento di questa cosa. Morale della favola: è finita a Foggia, in casa di queste persone che hanno avuto buona cura di lei, devo dire. Ha sposato un signore che faceva la guardia carceraria, che morì molto giovane, lasciandola lei vedova con 4 figli. Queste erano le storie di quella volta, con 4 figli a Foggia. Lei era molto brava, intraprendente, una donna che nelle fotografie te lo farò vedere, veramente si vede che aveva carattere, grinta. E, però questa cosa qui, ha perso un po' di
Vincenzo,
Vincenzo è rimasto lì, però i bambini hanno cominciato a morire. In genere erano 3 bambini e un bambino, 3 ragazzini e un ragazzino. Allora, di alcuni non si sa neanche che cosa fossero, ma essenzialmente di tifo, perché quello era la malattia, eccetera. E essendo rimasto quasi unico per un periodo, lui veniva mandato da una zia a Casarsa, sorella della madre,
provincia di
Pordenone, 6-7 chilometri la casa, il paese di Pierpaolo, ecco, tanto per intenderci, o perlomeno il paese acquisito friulano, perché poi lui è nato in un altro posto, nato a Bologna, credo, non so. Era nato a Bologna.